Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Allora, prima di riprendere la trasmissione relativa alla percezione extrasensoriale e a quanto comporta rispetto all'argomento di questa sera, ricordiamo che sabato 24 febbraio ci ritroviamo al Bosco Sacro di Jesolo per celebrare il giorno pagano della memoria. L'ultima ora per arrivare sono le 17.30, proprio l'ultimo minuto, perché poi si chiude tutto e si va via, per cui se arrivate un'ora prima, due ore prima, tre ore prima, meglio, perché si può organizzare sul posto. Vi ricordo sempre a chi partecipa di portare i propri tamburi, tamburelli o il proprio strumento per fare casino, cioè per fare rumore, e di non portare tanto materiale, perché dopo il rito al limite ci troviamo a mangiare una pizza in zona, in una pizzeria vicina. E la celebrazione del giorno pagano della memoria. Allora, una cosa che non ho mai detto in questi giovedì e che lo dico adesso, tanto dopo non lo dirò mai più per radio, fino al prossimo anno, è che le persone che parteciperanno alla celebrazione del rito pagano della memoria in realtà verranno molto caricate di energia. Perché? Perché avranno su di sé l'energia di tutte quelle persone che hanno agito, hanno lavorato per la libertà dell'uomo, che si riverserà su di loro. Ora, dire che le persone verranno caricate di energia sembra una cosa positiva, allegra. In realtà lo è una cosa positiva, però bisogna che ne capiamo il senso. Perché quando veniamo caricati di energia dagli dèi o dalla libertà o dalla vita, sì, veniamo caricati di energia, ma quell'energia sono impegni, cioè sono obblighi, sono costrizioni che vanno verso la libertà dell'uomo. Per cui è vero che veniamo caricati di energia, però dobbiamo chiederci: noi siamo disponibili, siamo pronti per fare quello che possiamo per la libertà dell'uomo, per la nostra personale libertà, per guardare in faccia la vita, per affrontare la vita per ciò che la vita è? Perché quando si riversa su di noi tutto ciò che è stato, c'è un certo peso, c'è un certo obbligo, un certo impegno, ed è un impegno molto forte, molto feroce. Perché se voi pensate a tutte quelle persone che sono state massacrate, i cui nomi riempiremo la faccia del pianeta, dai cristiani, per imporre il loro Dio, e tutto quel dolore, tutta quell'energia, tutta quella ferocia, tutta quella rabbia, tutta quella determinazione per affrontare il futuro o la disperazione del momento che vivevano, è stata tutta attorno a noi, e noi con quel rito la chiamiamo, la evochiamo. E quando un pagano politeista o chi pratica stregoneria evoca, significa far proprio, significa costruire una relazione empatica fra tutto ciò che è stato e ciò che noi siamo per ciò che noi faremo. Pertanto, anche se io ho tentato di organizzare il rito in maniera più leggera possibile, e in maniera anche più giocosa possibile, cioè lasciando grandissima parte alla parte ludica del rito, quella parte ludica che in realtà anche questo ha la sua importanza dal punto di vista magico e la sua funzione. Al limite ve ne parlerò un po' cosa significa passare in mezzo al fuoco, però sta di fatto che noi stiamo evocando una storia, stiamo evocando 2000 anni di storie. Per cui provate a rendervi conto cosa significa partecipare a questo rito. Significa mettere sulle proprie spalle 2000 anni di storia e guardare al futuro, qualunque esso sia, che tutti noi comunque abbiamo, con 2000 anni di storia sulle spalle, e noi diciamo: questa è la nostra storia. Non so. Provate un po' a pensarlo un po' lentamente e a immaginarlo, fermando il dialogo interno, cosa significa tutto questo. È per questo motivo che io ho detto alle persone: se dovete scegliere fra l'uno e l'altro, scegliete il rito dell'equinozio di primavera. Il rito pagano della memoria è un rito di impegno non indifferente, ed è un rito di impegno spesso fra gli esseri umani, nella vita sociale. Il rito dell'equinozio di primavera è più potente dal punto di vista della vita, dal punto di vista di Giunone, dal punto di vista di Era, ma è meno potente dal punto di vista di Ares e di Quirino. E noi tutto sommato siamo dei Quirini, siamo degli Ares. Siamo germinati da Ilizia e andiamo verso Mors, verso la nostra morte. Siamo figli delle sei nature. Pertanto è più facile penetrare le emozioni con la natura che non penetrare le emozioni di tutto ciò che è stato nella vita sociale. In ogni caso, il giorno pagano della memoria viene istituito al fine di ricordare tutti coloro che furono massacrati dalle esigenze cristiane di imporre il loro Dio. Viene istituito per ricordare la distruzione delle società civili operate dai cristiani. Viene istituito per ricordare la necessità degli uomini e delle società di uscire dall'orrore dell'ideologia cristiana. Questo giorno vuole rendere onore a chiunque fu travolto dall'onda nera del cristianesimo. Questo giorno vuole rendere onore a tutti coloro che agirono per riportare l'umanità fuori dall'orrore dell'assolutismo cristiano. Vogliamo ricordare gli antichi popoli che furono massacrati dai cristiani e le antiche religioni che furono vilipese, offese, denigrate dall'odio cristiano. Antiche significa fino a ieri, perché sto parlando anche delle civiltà africane, sto parlando delle civiltà dell'America Latina, non sto parlando solo della romana, della greca, della celtica o di quant'altro. Sto parlando di tutte queste nazioni. Vogliamo ricordare tutti coloro che aiutarono le società civili ad uscire dall'assolutismo cristiano, coloro che vennero chiamati eretici, coloro che vennero chiamate streghe, coloro che vennero chiamati ribelli, e ringraziarli per aver messo la moneta della loro vita nel calderone della ricchezza umana. Li ricordiamo attraverso il fuoco della conoscenza che ardeva in loro, il fuoco della volontà che ardeva in loro, il fuoco della libertà che ardeva in loro. E ricordiamo questo fuoco antico per farlo ardere ancora attraverso noi, perché i pagani non avranno un futuro se non ricorderanno il passato. E vi ricordo di portare i tamburelli e i tamburi, cioè quelli, oppure gli attrezzi musicali per fare casino, per far rumore, perché è importante il giro attorno al fuoco, perché il giro attorno al fuoco è la chiamata del mondo. E vi ricordo che chiamare il mondo è la cosa più importante che ci sia. In questo rito, ripeto, come oggi vi ho detto nella prima trasmissione, verranno recitati due inni, e naturalmente il rito è aperto per modificazioni successive che verranno stratificate sopra a questo rito e verranno a renderlo più complesso e più profondo. E dei due riti, uno è il fuoco di Vesta. Vesta è come la terra, al di sotto di entrambe va il fuoco perenne. La terra e il fuoco simboleggiano infatti la propria dimora. Tu per Vesta non intendere altro che la fiamma, che la viva fiamma. Vedi che dalla fiamma non è mai nato alcun corpo, ma è il fuoco ad animare il corpo, passione e volontà che dal corpo nascono, ma è il fuoco che riscalda quel crogiolo di vita che la terra diviene. Quando Giunone, sorella di Vesta, natura imponente, su di essa si stende e ne fa la sua sede, Vesta come la terra, il mio corpo sia questa terra, Vesta è il fuoco, il mio cuore arda di questo fuoco, che io possa essere il mio focolare, la mia casa, il mio rifugio, giacendo giorno dopo giorno e mantenendola viva e scoppiettante, la Vesta che nel mio cuore risiede. Il fuoco di Vesta ardeva a Roma eternamente, adesso bruci nel mio cuore ininterrottamente, là dove nessun Teodosio assassino arrivi mai a spegnerlo, finché la mia volontà ne sarà la legna e come Vesta si conservi per i sentieri nella vita. E l'altro inno invece è: siamo qui per ricordare ed è: siamo qui per ricordare, siamo qui per onorare, siamo qui per fondare. Il fuoco fu spento sui sacri altari, dopo che fu spento il fuoco che alimentava il mito, e l'emozione abbandonò gli uomini. Tutto divenne forma, tutto divenne parola. L'illusione si impossessò dei sentimenti delle persone, le loro orecchie diventarono sorde, gli uomini divennero barbari e gli animali stranieri. Tagete e Numa, Orfeo ed Omero divennero ombre indistinte, mentre terrori infernali uccisero le emozioni dell'uomo. Siamo qui per riaccendere il fuoco, siamo qui per uscire dai terrori, siamo qui per soffiare nuova vita nelle ombre che furono. Siamo qui per riascoltare il canto di Orfeo, siamo qui per ricordare, siamo qui per riascoltare le armi degli dèi sotto le mura di Ilio, siamo qui per onorare, siamo qui per riaccendere il fuoco di Numa e Tagete, siamo qui per fondare. E questo è il senso del rito del giorno pagano della memoria. È un rito che si sta costruendo un po' alla volta, che diventerà un patrimonio della federazione pagana e dei pagani di questo paese. Il rito del fuoco, che noi lo faremo e concluderemo il rito del fuoco attraverso il passaggio in mezzo al fuoco. Io ho sempre da farvi tutta una serie di pezzi relativi ai sacrifici umani, no? Come viene trattata nella Bibbia, e che fra le altre cose, uno di questi pezzi, ne leggo un pezzo brevissimo prima di incominciare la trasmissione vera e propria, dice fra le altre cose: iniziamo col dire che fra gli antichi popoli della zona, di cui gli ebrei una volta erano parte, si svolgevano due riti religiosi che divennero centrali per comprendere la guerra fatta dagli ebrei per imporre il loro dio padrone. Il primo rito è un rito di iniziazione, un rito proprio delle antiche popolazioni medio orientali, che consiste nel passaggio in mezzo al fuoco. Si tratta di una specie di battesimo del fuoco che rende l'individuo padrone del proprio futuro e, come i riti antichi, gli dèi o un dio specifico erano chiamati ad assistere al rito. Il secondo rito è un rito di purificazione che avveniva mediante il fuoco, un rito di sepoltura specifico per tutti i bambini. Bene, andando avanti, la condanna di Ezechiele del passaggio in mezzo al fuoco è feroce, perché Ezechiele deve stuprare i bambini costringendoli in ginocchio davanti al suo di assassino. Cioè non può Ezechiele accettare il fatto che il fuoco della vita possa ardere all'interno delle persone. E dice Ezechiele, sto parlando di Ezechiele 20:31: voi vi contaminate secondo i costumi dei vostri padri, vi degradate andando dietro ai loro idoli, e con l'offerta di vostri doni, col far passare i vostri figli per il fuoco, vi contaminate per rendervi favorevoli tutti gli idoli vostri fino ad oggi, e io dovrei lasciarmi consultare da voi, o gente di Israele? Ezechiele 20:31. Oppure ancora: il pane che io ti avevo dato, il fior di farina, l'olio e il miele con cui ti nutrivo, lo ponesti dinanzi a quelle statue, il soave odore, dice il Signore Dio. Non solo, ma prendesti i tuoi figli e le tue figlie che mi avevi generato e li sacrificasti a quegli idoli in cibo. Ti parevano poco le tue prostituzioni, immolasti i miei figli facendoli passare per il fuoco in loro onore. Cioè tutta la guerra che il macellaio di Sodoma e Gomorra scatena contro le popolazioni vicine, contro le religioni dei suoi stessi padri, perché vi ricordo che Ezechiele e gli altri costruiscono la farneticazione del monoteismo a Babilonia. Dopodiché, quando tornano in Israele, quando tornano in Palestina, devono imporla agli altri ebrei che stanno continuando nella loro vecchia religione, la religione dei padri, a seguire Baal, per cui anche a fare il passaggio della gioventù, cioè la gioventù dei figli, attraverso il passaggio del fuoco. Il passaggio all'interno del fuoco è il passaggio per cui un ragazzo diventa giovane e entra a far parte della società, è un rito di iniziazione, è un rito di sacralità. E Ezechiele fa questa guerra, questo rito di sacralità. Ebbene, noi praticamente col passaggio in mezzo al fuoco abbiamo ripreso il rito di sacralità degli antichi proprio in onore degli dèi, che poi abbiamo esteso, diciamo così, a tutte le altre divinità di cui noi abbiamo amore e abbiamo passione. Bene, allora andiamo avanti con la trasmissione di questa sera. L'appuntamento dunque è per sabato 24 marzo con il rito del giorno pagano della 24 febbraio, scusate, col rito del giorno pagano della memoria. E il discorso di questa sera invece che facciamo continua con la percezione extrasensoriale. E nella percezione extrasensoriale trattiamo le basi nervose dell'empatia e l'esperienza mistica. Praticamente cosa succede? Succede che tutti noi abbiamo delle esperienze mistiche. Cos'è un'esperienza mistica? È un trasporto emotivo verso oggetti esterni alla nostra esistenza. Ripeto, un trasporto emotivo verso oggetti diversi della nostra esistenza, cioè di noi stessi. Ora, qualcuno può indirizzarla verso delle illusioni, tipo il Dio padrone, tipo la Madonna, tipo tutta una serie di cose, ma in realtà queste esperienze mistiche sono sollecitate e intervengono in parti precise del cervello da oggetti materiali esistenti. Cioè, noi siamo parte di un insieme e siamo divenuti all'interno di quell'insieme. Che poi la ragione ci separi da quell'insieme, quello è un altro discorso. Ma i nostri geni sono in comune con i geni della mosca della frutta, sono in comune con i scimpanzé, sono in comune con le piante, sono in comune con le formiche. Cioè noi siamo legati al mondo in cui noi viviamo. E col mondo in cui noi viviamo, noi abbiamo dei trasporti emotivi, abbiamo delle relazioni empatiche. Ebbene, l'esperienza mistica non è altro che flussi emotivi di relazione empatica col mondo, che poi le persone trasformano in visioni, in suoni, attraverso tutto quell'apparato che poi la psichiatria analizza, perché da là provengono anche le allucinazioni, provengono anche una serie di cose, perché quell'apparato in realtà esiste. Noi possiamo avere l'allucinazione o la visione. L'una e l'altra dipendono dalla disciplina e dall'energia, dal potere che ha una persona. Però il meccanismo è lo stesso. Ora, cosa interessa a me? Interessa sapere questo problema del trasporto emotivo soggettivo e personale, prima di tutto, è reale? Cioè, il mondo che io attorno è in grado di pensare, di agire, di emozionarsi al punto tale di coinvolgere le mie emozioni? E qua devo dare la risposta. E però la risposta qui la do attraverso la ricerca tipo Lorenz, tipo la ricerca sugli animali, tipo la ricerca sulle piante, sulla sensibilità. E la seconda domanda che devo farmi: io sono in possesso di un apparato mentale, di un apparato nervoso, di un apparato emotivo capace di andare oltre la forma e la quantità che è data dalla mia ragione? Queste sono le due risposte che devo darmi. Primo, se esiste un mondo che mi invia segnali intelligenti, cioè finalizzati, e se esiste dentro di me qualcosa che può percepire quel tipo di segnali o che può essere sensibile a quel tipo di relazioni. Queste sono le due cose che io devo individuare. Dopodiché, una volta che la scienza mi individua queste due cose, il fatto che io le usi o non le usi, o sia in grado di aumentarne l'uso, questo dipende dalla mia pratica di stregoneria, cioè da quanto io sono in grado di sviluppare ciò che ho dentro di me. Ma io, perché si verifichi la situazione per cui io posso avere un'esperienza mistica di relazione fra me e il mondo, devo stabilire se esistono queste due condizioni. Dopodiché posso dire: l'esperienza mistica che ho io in relazione col mondo corrisponde ad oggetti reali o diventa semplicemente simbolica perché agli oggetti reali io sostituisco la mia immaginazione? Ma questo è un altro aspetto ancora, cioè in pratica c'è qualcuno che ha un'esperienza mistica e vede la Madonna. Ora, la Madonna non esiste, non è un oggetto in sé, pertanto l'esperienza mistica è data da altri fattori che il suo condizionamento educazionale trasforma in effetti visivi, cioè in effetti allucinatori, attraverso la visione della Madonna. Però a me interessa, non è che interessa sapere gli effetti del condizionamento educazionale o della manipolazione mentale delle persone, quello lo tratto in un'altra parte, lo tratto in un altro ambiente. A me mi interessa stabilire se c'è la possibilità che gli oggetti del mondo invino segnali emotivi a me e se io posso, o la scienza ritiene che sia possibile, anche se magari non l'ho ancora scoperto, però come possibilità, che io possa ricevere quei segnali, trasformarli e avere quelle esperienze mistiche. Queste sono le due cose che mi interessano. Dopodiché, torno a ripetere, parliamo di stregoneria, cioè dopodiché parliamo di come usiamo questo tipo di strumenti in relazione col mondo. E là esiste il crogiolo dello stregone che vi dice come si sviluppano e come si interpretano. Però questo appartiene alla stregoneria. Quello che ci interessa stasera è stabilire se esiste questa possibilità. Le basi, vi ricordo sempre che questi pezzi sono tutti in internet e sono all'interno della percezione extrasensoriale. Questa è percezione extrasensoriale 5 ed è o 6 mi sembra che sia, le basi nervose dell'empatia e l'esperienza mistica. Si aprono continuamente nuovi campi di ricerca scientifica. La percezione degli individui, anche quando esula dalla normalità, diventa oggetto di studio e analisi scientifica. Si vuole indagare che cosa succede nel cervello della persona quando la persona afferma di fare o percepire cose inusuali. Quando la scienza accumula un numero di testimonianze sufficienti, riconosce l'esistenza di fenomeni che lei non conosce. La scienza dunque indaga. Quando le testimonianze si accumulano, allora siamo in presenza della necessità della scienza di riconoscere le basi biologiche dell'empatia, la capacità dell'uomo di percepire il mondo senza la necessità di descrivere i fenomeni. Ciò che alla scienza sfugge è sempre una vecchia questione, l'organizzazione della scienza. Organizzare la ricerca della conoscenza, il ricercatore separato dal soggetto su cui compie la ricerca. La scienza agisce sempre su topi da laboratorio. Analizza e seleziona oggetti statici. Lo scienziato è giudice di una situazione. Lo scienziato analizza cosa succede nel cervello in chi prova quelle sensazioni. Non è lui stesso a provare quelle sensazioni. Chi prova le sensazioni è un soggetto immerso nella vita, nelle contraddizioni dell'esistenza. Lo scienziato si separa da queste per poter ricercare. Nel far questo, lo scienziato studia l'empatia dell'altro. L'altro gli racconta che cos'è la sua capacità empatica e lo scienziato dice: in questo momento vengono sollecitati questi o quei neuroni, c'è il passaggio del segnale dal talamo alla corteccia cerebrale. Però non riesce a percepire la sensazione di chi quelle sensazioni, quelle emozioni, quelle percezioni sta vivendo. Per cui non può capire la pratica d'insieme del soggetto che gli permette di innescare la propria empatia. Non conosce l'intensità della percezione empatica, non conosce le possibilità del soggetto di usare quelle percezioni nel suo quotidiano. Così lo scienziato ha accumulato una serie di testimonianze che dimostrano che esiste quella sensazione, ma non sa che cosa sia. Però dimostra che quando il soggetto ha quella sensazione, qualora succede nel suo cervello, lo scienziato non sa che cosa succede nella sua mente, nella sua coscienza, nella modificazione della sua capacità di percezione del mondo. Lo scienziato registra, non sa come quella specifica sensazione si esprime in quell'individuo, mentre non si esprime in maniera coerente nello stesso modo in altri individui. Così a volte, anche se il ricercatore definisce l'oggetto della sua ricerca, non sa nemmeno che cosa sta cercando. Dalla Repubblica del 24 marzo 2003. Ora studiamo le basi nervose dell'empatia. Roma. Gli ultimi anni hanno visto progressi enormi nel campo delle neuroscienze, ma il mistero resta. Salvatore Agliotti è neuropsicologo all'Università La Sapienza di Roma. Quanto più si progredisce, dice, tanto più aumentano i misteri, perché cresce la complessità delle funzioni che è possibile studiare. Domanda: che cosa è cambiato in questi anni nello studio del cervello? Vi ricordo che siamo nel 2003. L'armamentario strumentale delle neuroscienze si è affinato al punto tale che oggi, per la prima volta nella storia dell'uomo, è possibile studiare con approcci scientifici dei soggetti che una volta erano proibiti, come la coscienza e certi aspetti complessi delle emozioni. Le neuroscienze hanno iniziato a porsi problemi che una volta rientravano nel dominio della filosofia o della psichiatria fenomenologica. Domanda: qual è una delle frontiere delle neuroscienze cognitive? Un settore di frontiera è senz'altro quello della cosiddetta social cognitive neuroscience, neuroscienza sociocognitiva. In cui si inizia a studiare che cosa accade nel cervello di una persona quando entra in contatto col cervello di un altro. Facciamo un esempio. A e B sono uno di fronte all'altro e stanno parlando. Quando A gira gli occhi in una certa direzione, a quel punto B inizia a tendere lo sguardo nella stessa direzione e poi comincia a formulare delle ipotesi sul perché A ha girato gli occhi e quindi su che cosa c'è nella mente di A. In pratica si tratta di studiare il modo in cui interpretiamo gli stati mentali degli altri analizzando i loro comportamenti. Si comincia a studiare ad esempio le basi nervose dell'empatia. Domanda: si parla anche di studi sulle basi biologiche dell'esperienza religiosa, con mille cautele. Ma la comunità delle neuroscienze ha cominciato a chiedersi se un'esperienza religiosa corrisponde all'attivazione di determinate aree del cervello, e di fatto corrisponde, sebbene non si possa parlare di rapporto causa-effetto, ma solo di correlazione. Ci sono dati che suggeriscono che, indipendentemente dalle credenze religiose individuali, la stimolazione di certe aree del cervello fa provare sensazioni che ricordano, dal punto di vista fenomenologico, le esperienze dei grandi mistici del passato. Domanda: la coscienza perché viene definita come l'ultimo mistero? Perché non si sa neanche come studiarla, in che termini parlarne. Nello studio dell'universo ci sono mille cose non scoperte, ma il paradigma è chiaro: nel caso della coscienza non si sa nemmeno che cos'è. Dunque, entrare in contatto con il cervello di un altro o un'esperienza religiosa portano ad attivare aree precise del cervello. La scienza questo lo può leggere l'attivazione dell'area cerebrale quando noi siamo in sintonia con qualcuno. Spostiamo lo sguardo, mettiamo attenzione in cose diverse, sincronizziamo la nostra attenzione o addirittura, quando sintonizziamo il nostro corpo e la nostra psiche, su quello di un altro o quello degli oggetti del mondo che ci circondano. quando abbiamo un'esperienza religiosa nella quale entriamo in sintonia con il sacro che ci circonda e che fa vibrare il sacro dentro di noi, il ricercatore vede attivarsi delle connessioni cerebrali. Questo fiume di emozioni che fuoriesce dai nostri sentimenti e avvolge il mondo circostante è un atto di magia. Un atto di magia che si fissa nell'individuo trasformandone il modo attraverso il quale guardare e rapportarsi con il mondo. La scienza dice di poter capire che ad un'esperienza religiosa corrisponde l'attivazione di aree precise del cervello, ma la scienza afferma anche che se si attivano quelle stesse aree del cervello non si ha quell'analoga esperienza religiosa. Ciò tuttavia si produce qualche cosa nell'individuo, un'altra esperienza. C'è una correlazione fra l'attivazione dell'area cerebrale e l'esperienza mistica o l'esperienza di sincronicità col mondo, ma, dice la scienza, è necessaria l'esperienza mistica o la sincronicità col mondo perché questa si fissi nell'individuo. Non basta attivare la medesima area cerebrale per ottenere il medesimo effetto. Dice la scienza, ci sono dati che suggeriscono che, indipendentemente dalle credenze religiose individuali, la stimolazione di certe aree del cervello fa provare sensazioni che ricordano, dal punto di vista fenomenologico, le esperienze di grandi mistici del passato. Fa provare sensazioni che ricordano. Ma se l'individuo prova l'esperienza dei mistici, certamente attiva quell'area cerebrale, solo che, in più, fagocita quell'esperienza che egli stesso ha cercato, coltivato, imposto attraverso la sua azione. Se si attiva l'area, si ha la sensazione, ma se si ha l'esperienza, questa si fissa in noi, attivando l'area attraverso le nostre sensazioni. Ed è la differenza fra l'uomo religioso e colui che ha avuto mille allucinazioni. L'uomo religioso ha fagocitato la propria esperienza nella relazione fra sé e il mondo circostante, ha trasformato questa esperienza in conoscenza da trasmettere. Chi prova allucinazioni trasmetterà soltanto le sensazioni allucinatorie che ha provato, eppure probabilmente entrambi hanno attivato la stessa area cerebrale. Bene, questo è ciò che ci dice il laboratorio scientifico, ma esistono altre cose che ci vengono dette. Proviamo a vederci un attimo. Dalla Repubblica del 9 marzo 2006, Siena, un laboratorio studierà il linguaggio verdi, i ricercatori lo fanno per sopravvivere, scopriremo un mondo inesplorato. Piante, le radici sono intelligenti, ragionano, si difendono, comunicano, caccia ai segreti degli alberi. Cioè in pratica si sta scoprendo che non solo gli esseri umani hanno empatia ed emozioni, ma anche le piante hanno empatia e emozioni. A parte il vecchissimo libro La vita segreta delle piante, che dovevo aver letto circa un 20 anni fa, ma ormai sempre di più gli scienziati si stanno accorgendo che esistono delle capacità di adattamento soggettivo alle variabili oggettive da parte delle piante, che è un qualcosa di spaventoso. Cioè, quella storia che ha riportato Celli nel suo libro, no? La storia delle acacie, spero di non sbagliare albero, e delle antilopi. Praticamente il discorso è, penso di averlo già fatto in questa radio, no? In Sudafrica c'era una specie di antilopi che stavano per scomparire, no? E allora, per proteggerle dai predatori, si è deciso di fare un recinto in cui le antilopi potessero stare dentro. E siccome gli antilopi si nutrono di foglie di acace, essendoci molte piante di acace là dentro, pensavano che tutto fosse a posto. Dopo qualche mese le antilopi sono morte tutte. Allora è stata fatta un'analisi, è stata fatta un'inchiesta perché queste antilopi sono morte, pur avendo tante acace a disposizione, e nello stomaco si è trovato che effettivamente avevano mangiato foglie di acace, con un piccolo problema. le acacie hanno la capacità, hanno scoperto che hanno la capacità di comunicare. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando le antilopi si avvicinavano a una pianta di acacie e mangiavano quelle foglie, però quella stessa pianta mandava alle altre acacie l'allarme, cioè l'avviso che c'erano antilopi in giro che stavano mangiando le foglie. Le altre piante di acacie a quel punto cominciavano a produrre grandi quantità di tannino che entrava in circolazione nelle foglie. Le quantità di tannino presente nelle foglie rendevano le foglie di acacia indigeribili per le antilopi. Ora, se non ci fosse stato il recinto, le antilopi avrebbero potuto galoppare abbastanza distante per raggiungere le piante d'acacia che non avevano sviluppato il tannino ancora. Mentre, essendo richiuse in recinto, il segnale, la comunicazione delle piante di acacia di essere aggredite dalle antilopi aveva fatto il giro di tutte le piante del recinto, per cui tutte le piante del recinto avevano provveduto a riempire le loro foglie di grandi quantità di tannino. Risultato, le foglie di tannino, le foglie di acacia piene di tannino erano indigeribili, tutte le antilopi sono morte di fame con lo stomaco pieno di foglie di acacia. Pertanto, stiamo attenti a pensare che le piante non discutano o non trasmettano o non comunicano, perché se sono in grado di comunicare un segnale come questo, vi ricordo che possono comunicare anche un pensiero astratto, perché a noi non ce ne frega niente del pensiero astratto, ci interessa di più la meccanica delle antilopi morte di fame, però come si può comunicare questo? Si possono comunicare anche pensieri astratti, dopodiché noi faremo finta anche di non vederli, però nelle nostre emozioni arrivano, e arrivano come segnale, e dopo noi quel segnale che percepiamo in uno stato profondo del nostro cervello, delle nostre emozioni, lo trasformiamo in immagini, lo trasformiamo in sensazioni che arrivano alla coscienza, sotto forma di immagini, di suono, di credevo, di intuizione. Oppure anche gli animali si divertono, così il piacere contagia tutti. Vi ho già parlato del principio del piacere, no? Il principio del piacere che è l'elemento fondamentale della vita. Ne parlò già Epicuro con i filosofi del giardino, e in realtà Epicuro aveva ragione. E tutti gli altri avevano torto, anzi, veramente tutti gli altri erano i pezzi di merda, perché lo hanno anche preso per i fondelli, oltretutto, specialmente i cristiani, tanto per non cambiare. Gli animali si divertono, così il piacere contagia tutti. Pesci, uccelli, rettili, ognuno ha il suo modo di stare bene, talvolta simili a quelli dell'uomo. Un libro gli spiega. Qui ce n'ho a vari, i lemuri, uccelli, scimpanzé, gatti, iguana. A parte il fatto che chi non ha mai giocato col proprio gatto, chi ha un gatto, insomma, sa benissimo quanto si diverte il gatto a giocare, no? E bande di scimmie anche fanno le loro operazioni sociologiche, cioè in pratica si sta scoprendo che gli animali hanno una loro sociologia, hanno le loro emozioni, trasmettono segnali che noi recepiamo con la nostra parte antica del cervello e trasformiamo in intuizione, trasformiamo in visioni, trasformiamo in suoni. Anche gli insetti nel loro piccolo si divertono. I più giocarelloni sono le vespe, appena nate fanno cose del tutto inutili. E sai, si sta scoprendo che tutto un mondo è paese, diceva qualcuno, no? Parlando degli uomini. E perché non usiamo la stessa affermazione parlando di tutte le specie animali, dicendo che tutto un mondo è paese, cioè tutti cercano il piacere della vita. Sì, e qualcuno noi lo possiamo osservare, diciamo, fa cose inutili, qualcun altro invece lo osserviamo, diciamo, fa delle cose che capiamo perché le fa, no? Per una vita abbiamo visto gli scarabei stercorari a fare pallottole di cacca, no? E spostarli. Per gli egiziani erano sacri e avevano ragione gli egiziani, però non abbiamo mai capito quanto ci si diverte a mettere il suo uovo dentro la pallina di cacca e far nascere altri figli, e lo scarabeo ostracolaro. Se non siamo in grado di vedere il divertimento degli altri, se non li guardiamo con le nostre emozioni e con la nostra parte ludica che abbiamo dentro. Oppure, adesso anche gli animali hanno un'anima. Per un italiano su due sono come l'uomo, secondo una ricerca il più simile è il cane. Cioè, un italiano su due pensa che gli animali hanno un'anima. Ora, io ho l'articolo dei gesuiti di un 12 anni fa circa, in cui si tuonavano contro chi pensava che gli animali avessero un'anima. In realtà adesso le persone lo pensano, ma perché lo pensano? Cosa è cambiato? Non è cambiato assolutamente niente, semplicemente un numero maggiore di persone ha imparato a osservare con più attenzione il mondo che gli sta attorno e ha imparato ad osservare che piante, animali, insetti hanno delle vere e proprie strategie di esistenza. Hanno delle passioni di vita. In pratica è come se gli uomini avessero cominciato a guardare il mondo che li circonda con occhi leggermente diversi da come era prima, e così scoprono che in fondo tutti hanno un'anima. Un'anima che poi non è altro che la nostra parte emotiva, non è altro che la nostra parte sacra. Non è altro che il Dio che costruiamo dentro di noi, sia che siamo uomini, elefanti, tartarughe, vespe, scorpioni, lombrichi, vermi, virus, batteri. Sulle nostre mani ci sono centinaia di specie di batteri sulla nostra pelle. Senza di loro non viviamo. Noi stessi siamo una colonia di batteri modificati. E ci pensiamo grandi personaggi al centro del mondo, creati ad immagine e somiglianza di un Dio pazzo e cretino. Ebbene, ognuna delle nostre cellule è un'intelligenza, ognuna delle nostre cellule comunica, ognuna delle nostre cellule vive per sé e in sé. Cioè, ma noi siamo creati ad immagine e somiglianza di un Dio pazzo, cretino e deficiente. Vabbè, cosa volete che vi dica? Alla pazzia non c'è rimedio. Comunque l'importante è che noi sappiamo che tutto il mondo che noi abbiamo attorno è un mondo vivente. Quando dai microfoni di questa radio, no? Eravamo nel 1997-98, adesso non mi ricordo esattamente l'anno, vi ho fatto il testo Il Crogiolo Stregone nei quattro canti del mondo. Uno dei capitoli fondamentali del Crogiolo Stregone nei quattro canti del mondo, lo potete scaricare in internet, sono i quattro canti del mondo. Cioè, il fondamento della stregoneria si regge sui quattro canti del mondo. Che cosa sono i quattro canti del mondo? In pratica, se io vedo il mondo come forma e come quantità, anche un cane, un albero, un virus vede il mondo come forma e come quantità. Se io ho una struttura emotiva, anche il cane, il virus e il batterio ha una struttura emotiva. E allora i quattro canti del mondo non sono altro che l'interazione fra la visione che c'è del mondo, noi stessi, con gli oggetti del mondo, attraverso le nostre specifiche ragioni, attraverso le nostre specifiche emozioni e attraverso l'intersezione di ragioni e di emozioni. E questo è un discorso che vi ho fatto ancora nel 1998. Pertanto, quando il mondo parla a noi, nella selezione della percezione ve l'ho fatto questo, non tutti i fenomeni rientrano nella nostra coscienza, molti sono a livello di subconscio ed entrano però nella nostra capacità emotiva, nella nostra capacità di percepire il mondo. E allora parliamo, spesso si parla di istinto, si parla di subcosciente, si parla di memoria ataviche, si parla di robe strane, ma in realtà è un altro modo di percepire il mondo che, se noi abbiamo abbastanza disciplina, riusciamo a farlo emergere alla coscienza. E questo, di questo la scienza comincia a prenderne atto. D'altronde la stregoneria è una cosa reale, non è una cosa fisica. fittizia, non è al di fuori della vita, non è il Dio dei cristiani che è il Dio trascendentale fuori dal mondo. La stregoneria è l'arte attraverso la quale noi viviamo. 049 700 700 e 049 700 838. Torno sul discorso che ho fatto oggi relativo al fatto che le persone mi dicono: tu chi sei? Io ormai sono una persona che ha una certa età, non sono un ragazzino, ormai ho i capelli quasi bianchi e sono ormai prossimo alla pensione, al di là se la prenderò o non la prenderò, per cui ho fatto esperienza e ho fatto esperienza profonda e ho fatto esperienze dinamiche nella mia vita e spesso ho fatto una quantità di errori o una quantità di scelte per le quali le ho pagate anche care. Se io non avessi fatto tutta questa esperienza nella mia vita, non avrei mai potuto cominciare una via alla stregoneria o sapere che cos'è la stregoneria. Perché gli dèi non mi regalano niente. E se effettivamente Padre Zeus è quel gigante che ha vinto la titanomachia e che contro i titani si è permesso di costruire la vita su questo pianeta, prima del Padre Zeus c'è Padre Crono, ma prima di Padre Crono c'è un altro gigante, ed è Urano stellato. Pronto? Ciao! Ciao!
Aspetta! No, no, sono mio! Dimmi!
Sento. Niente, ho sentito come al solito cosa che ti dica. Al 100%. Vuoi dirti una notizia? Non so se mi devi dirti un po'.
Dimmi!
Non so se hai sentito per te il giornale, altra sera, sarà 4-5 giorni, che la mamma ha copato.
Per fio, a Verona o quest'altro?
Sì, è mesi.
Ah, quello è, ho capito, quello è sud.
Ho detto che la gira era posseduta.
Ah, anche quella. Sì. Lei o lui?
A Fiora, sì, è mesi.
La mia sì, è mesi era posseduta.
Era
posseduta. Ah, beh, questa non la sapevo, comunque l'altra è la fuori testa, no? Dopo di se i preti non vanno in galera, sti qua continuano a copare, finché li metti in galera, no?
Esatto, diciamo che indirettamente ha uno stilicidio di colpe presente qua che...
Cioè, spaventoso, cioè cosa fanno loro con le loro cagate? È una cosa infame.
Sì.
Cioè, io adesso, oggi pomeriggio mi sono un po' infervorato, ma ti provo a pensare una roba. Se a Roma vi fosse un attentato dinamitardo, no? Mm-hmm. Che ammazza 27 persone, e ne ferisce gravemente 18, perché i mancati suicidi sono tutti feriti, non
sì.
Penso io. Cioè, che saria, titoli giornali, polizia allertata, magistratura, giornalisti alla caccia, che saria, tutti che si muove.
Sì, ma perché qui sta un effetto...
Nel Bellunese, venga a copà 27, sì. Non gliene fotte un cazzo a nessuno, anzi il pino pure per il culo.
Esatto, perché il suicidio, il suicidio invita alla derisione se non altro, no? Al compatimento adesso, non altro a derisione. Ma è colpa del suicida, fino a 30 anni fa è colpa del suicida, anche adesso. Io compatisco, mi parlo sempre della gente, con pensiero, ancora...
Sì, sì, ma lo so cos'è, sai.
Il suicidio, lo dice anche qua, Ilman, sul suicidio dell'anima. Cioè, il suicidio viene visto veramente. L'essere ben. Questo qua. Non so, insomma. E se, il gesto lo fa la persona stessa, no? Però la mano che lo spinge, solo al ponte, è altra.
Certo.
Altra, saremo tutti.
Va bene, Ivano. Devo chiudere la trasmissione, ormai sono fuori trasmissione. Ciao, ci sentiamo. Ciao.
Bene, io chiudo qui la trasmissione di Magia, Stregoneria, Paganesimo. Adesso c'è l'altro speaker dopo di me e vi do appuntamento per giovedì prossimo. Vi ricordo che domani, che sabato siamo al rito. Ciao.